Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Fate risplendere la verità nelle vostre opere e fate in modo che la loro bellezza susciti nello sguardo e nel cuore di chi le ammira il desiderio e il bisogno di rendere bella e vera l'esistenza, ogni esistenza. Lo Spirito Santo, artefice di ogni bellezza che è nel mondo, vi illumini sempre e vi guidi verso la bellezza ultima e definitiva, quella che scalda la nostra mente e il nostro cuore e che attendiamo di poter contemplare un giorno in tutto il suo splendore.
Amici, un cordiale saluto da Laura De Luca, benvenuti tra le pagine, i fogli e le parole di oggi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre all'inaugurazione l'altro ieri della mostra promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura nel 60° della sua ordinazione sacerdotale. E risplendere, far risplendere la verità nelle opere, fare in modo che la loro bellezza susciti nello sguardo, nel cuore di chi le ammira il desiderio e il bisogno di rendere bella e vera ogni esistenza. E risplendere, dunque, è il nostro spunto di oggi. Risplendere e poi anche splendore, due parole rubate al discorso che il Santo Padre ha rivolto dunque agli artisti che gli hanno reso omaggio con le loro opere per il 60° della sua ordinazione sacerdotale. Fare risplendere la verità, lo splendore dello Spirito Santo, artefice di ogni bellezza che è nel mondo, vi illumini sempre e vi guidi verso la bellezza ultima e definitiva. Due parole, dunque, risplendere e splendore, teoricamente molto adatte alla stagione presente in cui il sole splende o dovrebbe risplendere alto nel cielo. E la bellezza che risplende è quella che risplende dunque in sintonia con la carità e la verità, ha ripetuto più volte il Santo Padre. Lo splendore appunto è quello dello Spirito Santo, artefice di ogni bellezza mondana. Sapete che splendere è l'unica parola di cui non sono riuscita a trovare un'etimologia, un'origine precisa, se qualcuno vuole aiutarmi. In latino si diceva ugualmente splendere. E ho ritrovato semmai un derivato di splendere, spledos, greca, parola greca, che vuol dire cenere, che vuol dire evidentemente ciò che fu splendente, ciò che ha bruciato e che dunque si è ridotto in cenere, appunto in polvere. Allora, lo splendore del sole, lo splendore della bellezza e quindi anche il promemoria della fine, se vogliamo, un'unica bellezza perdura, quella appunto non separata dalla verità e dell'amore. Ma possiamo anche far godere i nostri occhi guardando splendere un gioiello, una pietra preziosa, un vetro ben lavato, appunto un mattino d'estate, un sorriso. Splendono poi soprattutto i gesti di carità e di solidarietà, ed è bello ricordarcelo. E ancora ritorniamo a quello splendore dello Spirito Santo che non a caso scese in forma di fiamma splendente sulla testa degli apostoli, luce e calore, ovvero splendore diretto di Dio.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Splendere, splendore, divaghiamo su queste due belle parole oggi rubate al discorso che il Santo Padre ha pronunciato l'altro ieri alla inaugurazione della mostra a lui dedicata per i 60 anni di sacerdozio. Allora, sfogliamo un po' i giornali di oggi con negli orecchi gli echi di queste due parole. Beh, echi di fiabe senza tempo nei più recenti splendori della scienza e della tecnologia, dalla Repubblica. Agli scienziati che 2 anni fa crearono il primo mantello dell'invisibilità, qualcuno rispose ridendo, si sentirebbe comunque il rumore dei passi. La battuta è stata presa sul serio da alcuni ricercatori statunitensi della Duke University, che oggi presentano il primo mantello del silenzio. Si tratta di un piccolo frammento di materiale plastico. E il mantello dell'invisibilità e quello del silenzio evidentemente sono parenti stretti se si considerano i principi della fisica coinvolti. Per realizzarli gli scienziati hanno piegato le leggi appunto della fisica come pongo, utilizzando materiali ottenuti grazie alle nanotecnologie e capaci di flettere le onde sonore o luminose come se stessero praticando yoga. Il mantello del silenzio è stato fabbricato usando i cosiddetti metamateriali, prodotti appunto dalle nanotecnologie, la cui superficie viene scolpita a livello millimetrico. Come se fossero coperti da tanti specchi messi in serie, questi materiali diventano capaci di orientare la traiettoria dei suoni a piacimento, evitando di far raggiungere chi si trova al di sotto del mantello. La prima teorizzazione dei mantelli dell'invisibilità e del silenzio risale agli anni 60, un fisico sovietico che di gran lunga superò la letteratura e inclusi le peripezie raccontate nelle storie di Harry Potter. E ancora, una luce splendente nel cielo, una supernova forse, oppure una cometa o un missile purtroppo che si disintegrò. Se ne parla su La Stampa, l'inserto Tutto Scienze, la nuvola di fumo bianco che si allarga nel cielo, i booster che proseguono la loro corsa pazza e senza meta, i frammenti, lodi, sgomento del pubblico che comincia a comprendere, la ripresa TV del disastro del Challenger, quella fredda mattina del 28 gennaio 1986, fa parte dell'immaginario collettivo, un brusco risveglio, la scoperta che l'esplorazione spaziale non ammette scorciatoie. Che superficialità e approssimazione si pagano sempre. Una lezione che non venne compresa appieno, se è vero che 17 anni dopo, il 1 febbraio del 2003, chi guardava il cielo del Texas vide apparire centinaia di comete, splendenti anche in quel caso, i frammenti del Columbia. Se ne parla su Tutto Scienze, sulla stampa, perché è di oggi la notizia che Atlantis sarà l'ultimo shuttle alle 11:26 di venerdì, ora della Florida, è previsto il decollo appunto dello shuttle Atlantis per l'ultima missione di questa serie, che porrà fine a un programma di voli spaziali della NASA durato 30 anni. E, sempre sulla stampa, c'è in merito un'intervista al fisico italiano Giovanni Bignami, presidente del Comitato Internazionale per la Ricerca Spaziale, che dice: lo shuttle era stato pensato come un traghetto a basso costo, ma la frequenza delle missioni è scesa subito a un fattore 7-8, mentre i costi sono cresciuti in parallelo. Questo è stato un fallimento, per non parlare appunto dei disastri dell'86 e del 2003 con la morte di 14 astronauti. Certo, lo shuttle è servito a parecchie cose, ad assemblare la Stazione Spaziale Internazionale, per esempio, grazie alla sua capacità record di carico, e poi a portare in orbita il telescopio Hubble. Il vero successo è stato il test ingegneristico rappresentato proprio dalla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale stessa e della collaborazione internazionale. A parte i cinesi, si è dimostrato che il mondo è capace di lavorare insieme. Anche nelle tenebre della vecchiaia può risplendere una grande luce. Un romanzo e un saggio in pochi mesi, i segreti della prolificità di un grande scrittore, artista, intellettuale, Guido Ceronetti. È un articolo che gli dedica oggi La Repubblica. Aprile 2011, 3 mesi fa, un romanzo intitolato In un amore felice. In maggio, un volume di pensieri e citazioni dedicato al mondo e ai personaggi del Novecento. Non faccio profezie, dice Ceronetti alla Repubblica. Forse l'attuale secolo si rivelerà corto, senza lasciare rimpianti. La fine di un simile massacro non sarebbe tanto da temere, in fondo. Ora corriamo su binari più veloci. Noi il meglio l'abbiamo già fatto. Abbiamo fatto anche il peggio. Non ci resta tanto da fare. Così dunque Guido Ceronetti, oggi sulla Repubblica. È nato a Torino, ricordo, nel 1927, nel 1970 diede vita al Teatro dei Sensibili, ha lavorato moltissimo con le marionette, un personaggio davvero eclettico. Poche settimane fa ha annunciato il suo addio al teatro, spiegando che non porterà più in giro i suoi spettacoli, ma come vedete continua a pubblicare libri, continua a tenersi vivo e a indagare sullo spirito del tempo presente.
Una giornata al mare, solo e con mille linee, sono venuto a guardare quest'acqua e la gente che c'è. È il sole che picchia più forte, è il frastuono del mondo com'è. Cerco ragioni, motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cado sulla mia testa le risate delle signore, guardo una cameriera, non parla straniera, e allora dico due palle di un tizio seduto su un auto più in là. noto che sa di vernice, di donne e di velocità. Laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel vento chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia lontano dal mare. Non solo un geranio e un balcone, ti splende negli occhi la notte di tutta una vita, una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. E l'epoca tua è la mia, è quella dei nonni e dei nonni, vissuta negli anni a pensare a una giornata al mare, tanto per non morire alle ombre di un sogno, forse in una fotografia lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone.
Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo su risplendere, splendore, due parole pronunciate dal Santo Padre nel suo incontro con 60 artisti di tutto il mondo per la mostra a lui dedicata, della quale ci parla ora Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Dal 5 luglio al 4 settembre presso l'atrio dell'Aula Paolo VI in Vaticano avrà luogo un'esposizione dal titolo Lo splendore della verità, la bellezza della carità. Un omaggio di 60 artisti da tutto il mondo per celebrare 60 anni di sacerdozio di Papa Benedetto XVI. È con noi oggi uno dei curatori dell'esposizione, Monsignor Iacobone, al quale abbiamo chiesto intanto chi sono gli artisti coinvolti e quali arti propongono.
Dunque abbiamo, come ha già detto, 60 artisti, buona parte italiano, ma molti sono gli stranieri che vengono sia da diversi paesi d'Europa, sia anche dall'America Latina, come anche dall'Africa e dall'Asia. E nomi di grande risalto internazionale, di varie categorie, per cui abbiamo presenti grandi architetti da Calatrava, Portoghesi, a Botta, o anche grandi pittori e scultori, da Paladino a Pomodoro, a Aceves, a Natsui, a Zuma e quant'altro. Però ci sono anche altri artisti di arti che normalmente non espongono, per cui abbiamo scrittori e poeti, o abbiamo anche orefici, o abbiamo anche musicisti con i loro spartiti, fra cui figura anche quello bello esteticamente del maestro Morricone a forma di croce. Ecco, abbiamo voluto chiamare un po' a raccolta le diverse arti perché tutti potessero esprimere con la loro creatività un omaggio, un augurio al pontefice.
Qual è oggi il legame tra l'arte e la fede? Perché celebrare i 60 anni di sacerdozio di Benedetto XVI attraverso questa esposizione?
Perché, come ha detto ieri il Cardinal Ravasi, l'arte e la fede sono sorelle e noi abbiamo avviato un percorso appunto di fratellanza, sororità, di amicizia fra l'arte e la fede con Benedetto XVI che il 21 novembre 2009 ha invitato 300 artisti nella Cappella Sistina. Quell'incontro si era concluso con un arrivederci. Ecco, a quell'arrivederci vogliamo dar seguito concretamente attraverso una serie di altre occasioni, di altre iniziative, fra cui appunto questa.
E può essere l'arte un mezzo di evangelizzazione attivo e comprensibile davvero a tutti?
Senz'altro sì, però ecco, noi pensiamo il rapporto con l'arte a vari livelli, non un'arte in qualche maniera utilizzata o strumentalizzata per predicare, ma un'arte che ha la sua via, la sua autonomia e, partendo da questa autonomia, sa dialogare o sa tornare a dialogare anche con la comunità dei credenti, con la fede, producendo sì a quel punto delle cose straordinariamente belle ma anche significative dal punto di vista della comunicazione della fede.
In base a cosa è avvenuta la selezione degli artisti e soprattutto delle arti, perché ricordiamo che sono diverse arti esposte?
Sì, ecco, le varie espressioni artistiche sono state chiamate a partecipare a questo evento. Innanzitutto il primo criterio era la visibilità. È chiaro che l'attore difficilmente può in quel momento esporre qualcosa, quindi chi poteva fisicamente lasciare un segno della propria arte, quindi dai foglietti scritti dal poeta, dallo scrittore, allo spartito del musicista, al pezzo di oreficeria, alla maquetta, al disegno dell'architetto e così via. La selezione partendo proprio dagli artisti presenti nella Sistina e poi coinvolgendo sia le varie discipline sia anche i vari ambiti geografici e culturali, il tutto rimanendo nello strettissimo termine dei 60 artisti. Vorrei ricordare che la mostra, l'esposizione è assolutamente ad accesso libero, quindi si accede liberamente senza alcun permesso, dalle 10 alle 19 di ogni giorno, escluso la domenica.
Allora io ricordo questa esposizione dal titolo Lo splendore della verità alla bellezza della carità, dal 5 luglio al 4 settembre presso l'atrio dell'Aula Paolo VI in Vaticano. Un omaggio di 60 artisti da tutto il mondo per celebrare 60 anni di sacerdozio di Papa Benedetto XVI. Grazie Monsignor Iacobone.
Grazie a lei.
Fate risplendere la verità nelle vostre opere, fate in modo che la loro bellezza susciti nello sguardo, nel cuore di chi le ammira, il desiderio e il bisogno di rendere bella e vera l'esistenza, ogni esistenza. Lo Spirito Santo, artefice d'ogni bellezza che è nel mondo, vi illumini sempre e vi guidi verso la bellezza ultima e definitiva, quella che scalda la nostra mente e il nostro cuore e che attendiamo di poter contemplare un giorno in tutto il suo splendore. Allora, splendere, risplendere, splendore sono le nostre parole guida, appunto pronunciate dal Santo Padre l'altro ieri, davanti ai 60 artisti che gli hanno reso omaggio con le loro opere.
Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri,
libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. I lampi risplendono nel cielo, illuminano la notte nera, scuotono il nostro sguardo. I lampi di cui vi parlo oggi sono però lampi metaforici, sono sprazzi di conoscenza. Lampi è il titolo del libro di Albert Laszlo Barabasi, in libreria per Einaudi, sottotitolo La trama nascosta che guida la nostra vita. Barabasi è un esperto di rete, di web. Vi leggo dalla quarta di copertina. Oggi quasi tutto ciò che facciamo lascia briciole digitali in qualche database. Certo, l'esistenza di queste registrazioni solleva questioni enormi legate alla privacy, un problema di estrema importanza, ma crea anche un'opportunità storica, offrendo per la prima volta dati oggettivi con un livello di dettagli senza precedenti sul comportamento non di un singolo, ma di milioni di individui. È una possibilità quindi di prevedere scientificamente il nostro futuro, e queste nuove ricerche stanno rivelando che i comportamenti umani, finora ritenuti casuali o comunque non strettamente prevedibili, seguono invece delle leggi che si possono stabilire con esattezza. Quindi si accendono dei lampi, dei bagliori, risplendono dei bagliori di luce, di conoscenza su ciò che fino ad ora le scienze umane avevano ritenuto appunto in ombra, nascosto, comunque imprevedibile. E in questo libro Barabasi ci illustra i principi di questa scienza nuova, direi rivoluzionaria, e raccoglie le storie di alcuni particolari esempi di attività umana che illuminano appunto la prevedibilità, la possibilità di prevedere i comportamenti umani. Una crociata che ebbe luogo in Transilvania nel XVI secolo, le vicende di un artista contemporaneo ricercato dall'FBI nel clima ossessivo successivo ai fatti dell'11 settembre, gli spostamenti delle banconote da un dollaro negli Stati Uniti, quantità e ritmo di spedizione delle email. Quindi vedete episodi tra loro apparentemente distanti, molto eterogenei. Da tutti questi fenomeni finisce per emergere un'identica forma, l'andamento a lampi, che è il riflesso del universale comportamento umano. Allora, Lampi, la trama nascosta che guida la nostra vita, di Albert Laszlo Barabasi, è in libreria per Einaudi. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui. Abbiamo divagato sul verbo splendere, risplendere, sulla parola splendore. Quando la verità risplende nelle opere, allora la vita diventa un capolavoro, perché è lo Spirito Santo, artefice di ogni bellezza, a illuminarci e a consentirci di contemplare la bellezza ultima e definitiva, quella di Dio, a poterla contemplare in tutto il suo splendore. Così il Santo Padre, incontrando gli artisti l'altro ieri, gli artisti che gli hanno dedicato le loro opere in occasione del 60° del suo sacerdozio, vi lascio con l'immagine dello splendore di una luce nel buio, lo splendore di una cometa. Pensiamo per esempio a come dovette illuminare i cieli e soprattutto i cuori quella famosa cometa di Betlemme, quella notte lontana, lontanissima, eppure ancora vicina, e come da allora si illuminò per noi tutta la storia. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.